Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Prima di iniziare questa mattina ancora un promemoria su quella che è una scadenza importante del prossimo 8 e 9 giugno. La partecipazione ai referendum, i 4 referendum sul lavoro, il 5 sulla cittadinanza. Si vota nella giornata di domenica e poi anche nella giornata di lunedì fino alle 15, lunedì 9 giugno. Un appello per, virgolette, rompere il silenzio sul genocidio del popolo palestinese per denunciare con forza la mattanza premeditata dei giornalisti e delle giornaliste a Gaza, in Cisgiordania e in Libano ad opera dell'esercito di Israele. Chiuse le virgolette, fine della citazione. Buongiorno e benvenuto a Gianni Giovannetti. Buongiorno. Giornalista, insieme ad altri ha pensato a questo appello con l'economista Massimo Amato, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e poi molti altri. Questo appello è stato promosso, reso pubblico da voi un paio di settimane fa, giusto, no, Giovannetti?
In realtà, di più? In realtà reso pubblico con la pubblicazione su Repubblica di domenica scorsa.
Perché per il resto ha girato tra molte persone.
Esatto, e nel frattempo abbiamo, come dire, l'abbiamo fatto conoscere a tanti colleghi, a tante colleghe, e in un periodo di un mese e mezzo abbiamo raccolto.
Certo, perché glielo chiedo, Giovannetti, di quando questo appello ha cominciato a girare, per capire anche con lei che cosa è accaduto in questo tempo. Si tratta, per quello che dicevamo, per questo appello, di un mese circa, cioè se in qualche modo voi estensori di questo appello, se che siete arrivati, come dire, a un punto di passaggio importante, a un obiettivo che vi eravate posti, cioè la pubblicazione su un quotidiano nazionale, domenica è accaduto sul quotidiano La Repubblica, se questo tempo che è passato è stato un tempo in cui voi siete riusciti a misurare quella rottura del silenzio su Gaza.
Per certi versi sicuramente, vorrei far notare che noi questo appello lo abbiamo pubblicato su Repubblica a pagamento, e questo ci dà l'idea di come l'informazione italiana, ma non solo quella italiana, ha trattato la vicenda palestinese e l'intervento militare dello Stato di Israele nella striscia di Gaza. L'abbiamo chiamato la congiura del silenzio perché si tratta ancora oggi di una congiura del silenzio di chi non vuole vedere e al tempo stesso vuole impedire al mondo di sapere. I governi, una parte consistente della politica italiana, non tutta per fortuna, soprattutto negli ultimi tempi, come giustamente notavi tu.
Sì, prego.
Una parte consistente della politica italiana oggi, maggioritaria in Italia, le istituzioni non hanno voluto vedere e così a Gaza Netanyahu, uccidendo uno ad uno 230 fino ad oggi, e la cifra è ancora conservativa, 230 giornalisti palestinesi, ha fatto in modo di impedire al mondo di conoscere davvero quello che succede.
Leggo un passaggio proprio sulla congiura del vostro appello. Una congiura, scrivete, che ha il sapore della censura e dell'autocensura, del voltarsi dall'altra parte, del subire le pressioni, i ricatti, le minacce del potere editoriale e politico che in Italia ha scelto come altrove in Occidente, di nascondersi, di far finta di non vedere i crimini di guerra e contro l'umanità del governo suprematista e coloniale di Tel Aviv. Il nostro obiettivo è raccogliere un consistente numero di firme. Questo è un passaggio di questo
cruciale,
vostro, diciamo, appello.
È un passaggio, esatto, è un passaggio centrale, questo appello, perché giorni fa Francesca Albanese diceva in un'intervista, diceva una cosa che mi ha colpito e con la quale io sono naturalmente completamente d'accordo. Non è soltanto un genocidio ignorato, questo è stato ed è un genocidio giustificato e reso possibile anche a causa del sistema informativo mondiale, dei media in tutto il mondo. Perché in qualche modo i media hanno mantenuto un'aderenza acritica con la narrazione israeliana, con la narrativa israeliana che ha parlato appunto di bambini, Hamas che si faceva scudo con i bambini, del fatto che Hamas si nascondeva negli ospedali e per cui sono stati distrutti tutti gli ospedali di Gaza, tutte le strutture sanitarie di Gaza, per cui sono stati uccisi più di 20.000 bambini a Gaza. Ecco, questa narrativa ha introdotto nel linguaggio parole che hanno creato una sorta di certezza mentale, secondo cui i palestinesi se la sarebbero tirata questa se la sarebbero tirata addosso questa devastazione.
Quanta resistenza ha trovato questo vostro appello appunto presso i poteri editoriali di questo paese, perché si tratta di un appello scritto in italiano, fatto circolare soprattutto in Italia. Tu prima citavi Francesca Albanese, la giurista, la docente italiana che è stata relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, anche di questo si è occupata nel corso degli ultimi anni. Ritornando al vostro appello, dicevo, è un appello che ha avuto qualche forma di resistenza. Tu facevi notare come ad esempio l'editore di Repubblica, che ha pubblicato domenica il vostro appello, l'ha fatto dietro il pagamento di un corrispettivo.
È stata anche una nostra voluta provocazione, quella di scrivere un appello con le parole che abbiamo scelto di usare per questo appello, come dire, ricorrendo all'inserzione a pagamento, per dare, come dire, ulteriore dimostrazione del fatto che l'informazione in generale di questo paese, poi non tutti devo dire, a cominciare per esempio da voi, l'informazione in generale di questo paese ha resistito ad accedere ad una interpretazione diversa dalle veline dell'IDF e del governo Netanyahu. Il nostro scopo è stato anche quello di scuotere il mondo dell'informazione italiana, che in una qualche misura appunto si era adagiata a quella narrativa.
Ti abbiamo perso per un momento, Giovannetti, pronto?
Sì.
Eccoti qua,
sì,
ti abbiamo ripreso. Allora andiamo a concludere il nostro collegamento con te. Voi adesso simbolicamente queste firme che avete raccolte le consegnerete, se non ho capito male, all'Ordine dei giornalisti italiani, alla Federazione della Stampa, come atto politico.
Esatto. Come atto politico, esatto. Come atto politico, però ecco, vorrei far notare che immediatamente nel giorno dell'uscita di questo nostro appello si sono appalesate delle dichiarazioni molto impegnative, molto importanti, per esempio della Federazione Nazionale della Stampa, per esempio dell'Ordine dei giornalisti. Ha parlato il presidente della Federazione della Stampa Vittorio Di Trapani, ha parlato Carlo Bartoli dell'Ordine dei giornalisti. Sono arrivate dopo la pubblicazione decine di altre firme di colleghi che vogliono aderire, vogliono partecipare, vogliono condividere questa azione contro un silenzio che non fa bene all'informazione e che non fa bene né alla verità né alla, al concetto della, dell'informazione che deve essere libera e indipendente.
Gianni Giovannetti, grazie per essere stato qui, grazie per il vostro appello, ti auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Gianni Giovannetti come giornalista è stato uno di coloro che hanno raccolto le firme, steso questo appello, lo hanno scritto insieme ad altri, dicevamo, l'economista Massimo Amato, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e tanti altri. Buongiorno e benvenuta a Rosita Di Pieri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte e a tutti.
Professoressa associata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Torino, i suoi principali interessi si concentrano sulle trasformazioni politiche in Medio Oriente e anche di questo vedremo di parlare con lei, ma prima voglio ritornare ad alcuni elementi della cronaca anche di queste ore, in parte alcuni li accennava anche Giovannetti poco fa, ma comunque soltanto nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore, a Gaza sono state uccise 80 persone dall'esercito israeliano, in una scuola in particolare a Gaza City sono state uccise 36 persone e questo è il tema delle persone che perdono la vita, che vengono uccise dalle operazioni dell'esercito israeliano quotidianamente. C'è il tema della distribuzione, la ripresa parzialissima della distribuzione degli aiuti che appare sempre di più come una operazione del governo Netanyahu di confinamento della popolazione palestinese che viene spinta, l'abbiamo raccontato qui da Radio Popolare nel corso anche delle ultime ore, che viene spinta verso il sud della striscia. Colpisce proprio su questo aspetto, professoressa Di Pieri, colpisce quanto ad esempio stamattina raccontava a noi qui a Radio Popolare alla trasmissione Presto Presto con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli la presidente dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale Silvia Stilli, diceva: noi stiamo dando la farina a chi non ha acqua e fuochi per cucinare qualunque cosa. Questo soltanto per farci vedere e capire quali sono le contraddizioni e il disperato aiuto di cui queste persone hanno ancora bisogno e l'aiuto che gli viene dato in alcuni casi anche l'aiuto sbagliato. Allora, voglio venire a lei ancora tra un momento, perché prima voglio leggere a lei, professoressa Di Pieri, e soprattutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che forse non l'hanno potuta leggere in queste ultime ore, un brano di un articolo di Francesca Mannocchi sulla Stampa di questa mattina, perché è da lì che voglio poi cominciare a ragionare con lei, Rosita Di Pieri. Scrive Francesca Mannocchi: quando è che il troppo è troppo? Quando il disprezzo del diritto internazionale diventa intollerabile? Dopo quanti bambini massacrati, bruciati, mutilati? Dopo quante denunce tacciate di antisemitismo si può alzare la testa e dire che no, non è antisemitismo affatto, è ostinazione a credere nel diritto. Eppure è tardi, dice sempre, scrive sempre Francesca Mannocchi sulla Stampa di questa mattina, tardi perché a Gaza si sta consumando la crisi della nostra umanità, perché di fronte alle prove e agli argomenti giuridici che indicano le condotte genocidarie del governo israeliano, nell'inazione e nell'ignavia, l'Occidente sta perdendo se stesso. E poi, professoressa, a questo articolo, che è un articolo lungo, addolorato di Francesca Mannocchi, lo si capisce anche da queste prime parole che utilizza appunto in quel pezzo, a questo si aggiunge quanto stamattina ha scritto nella sua prima pagina il quotidiano francese Le Monde, riporta un pensiero raccolto in un documento di 300 scrittori e scrittrici che scrivono che non ci possiamo più accontentare della parola orrore per quanto sta succedendo a Gaza, dobbiamo chiamarlo il genocidio a Gaza. Ecco, professoressa, siamo arrivati ad un punto in cui ci sono persone affamate tra le macerie, morti tra le stesse macerie, come se si fosse compiuta un'opera di deumanizzazione, di cancellazione dell'umanità, che in molti casi nella nostra storia è stata la precondizione del peggior crimine che possiamo immaginare, professoressa Di Pieri.
Guardi, è molto difficile in questo periodo parlare di politica internazionale, di equilibri, di modificazioni degli assetti di fronte a quanto sta accadendo a Gaza. Sposo totalmente le parole della Mannocchi, che sono anche le mie, no? Questo senso di impotenza, di frustrazione, di difficoltà a fare qualsiasi cosa che possa essere utile. Proprio restando in ambito universitario, la CRUI ha pubblicato qualche settimana fa un bando per 97 borse per forze per studentesse e studenti palestinesi, ma questo bando era stato scritto in maniera inadeguata. Questo bando non teneva conto delle condizioni di spostamento interno dei palestinesi da Gaza, che ovviamente non possono uscire, ma anche all'interno di quelli della Cisgiordania. Non mi sembra che tutte le azioni che vengono messe in campo siano di difficile realizzazione, anche se dietro magari c'è certamente un intento positivo, a fronte di una situazione sul terreno che ormai è proprio difficile descrivere. Cioè, con quali parole? Io non trovo più le parole per descrivere l'orrore. Il genocidio è in corso da un anno e mezzo. Finalmente adesso si comincia a dire in maniera esplicita, almeno noi lo dicevamo già un anno e mezzo fa, ma anche le istituzioni all'interno del nostro governo, alcuni membri del nostro governo cominciano ad utilizzare questo termine, la stampa ha fatto molta fatica, la maggior parte della stampa italiana a utilizzare questo termine, e la situazione sul terreno è una situazione ormai arrivata a un punto di non ritorno. A un punto di non ritorno, come diceva anche lei, legato anche alla questione degli aiuti che arrivano, non arrivano. Anche qui noi abbiamo notizie contrastanti, contraddittorie, che arrivano sostanzialmente dall'esercito israeliano, quindi sono parziali, no? Questo ci riconnette anche molto al discorso che veniva fatto prima in merito a come viene portata avanti l'informazione, come viene fatta, chi utilizza le fonti e quali fonti e come. Perché noi sappiamo che in questo momento la gestione degli aiuti umanitari a Gaza è gestita da questa fondazione umanitaria, che Fondazione Umanitaria di Gaza, che è un'istituzione privata voluta dal governo israeliano e fortemente anche finanziata e voluta dagli Stati Uniti, che però non viene riconosciuta né dalle Nazioni Unite né dalle varie ONG, organizzazioni non governative che lavorano sul territorio e che si stanno rifiutando di lavorare con questa fondazione umanitaria di Gaza, perché è certamente uno specchietto per le allodole e una fondazione che è stata costituita appositamente per distribuire questi aiuti in maniera più che parziale, centellinandoli e non tenendo conto dei reali bisogni, che sono ormai dei bisogni completi, no, all'interno di questo territorio. E leggevo tra l'altro questa mattina che coloni e dei militanti israeliani ultraortodossi stanno cercando di bloccare gli aiuti che stanno cercando di arrivare, di entrare a Gaza nel porto israeliano di Ashdod, che è circa 30 km dalla striscia di Gaza, per bloccare questi scarsi, pochi, centellinati aiuti umanitari, e ci sono diversi manifestanti che si sono posti davanti a questi camion per impedire, diciamo, gli aiuti. Ma
certo, professoressa, quello che si percepisce appunto, soprattutto da chi è più vicino alla situazione lì nella striscia di Gaza, è che le azioni che vengono invocate sono azioni che devono essere messe in campo subito, dovevano essere messe in campo già ieri, l'altro ieri, una settimana fa, un mese fa, un anno fa e quant'altro, ma l'urgenza è quella che si sente di più, che percepiamo di più noi che stiamo lontani fisicamente da quei luoghi. Allora le chiedo se secondo lei come si giustifica questa forza inarrestabile che l'esercito israeliano sta mettendo in campo ancor di più in queste giornate, con l'obiettivo, si dice, di una occupazione pressoché totale della striscia di Gaza, chi parla del 75%, perché quella forza dell'esercito israeliano appare inarrestabile da chiunque.
Ma allora, non so se lei ha un po' visto le dichiarazioni dei leader israeliani di queste settimane, ma c'è stato uno sdoganamento anche nel linguaggio, nell'utilizzo di termini davvero allucinanti, che parlano proprio di distruzione totale, di affamamento della popolazione. Dichiarazioni che ho letto in cui si diceva che nessun palestinese di Gaza deve restare vivo. Cioè, ormai c'è una volontà precisa di uccidere, a mio avviso, quanti più possibili palestinesi all'interno della striscia e deportare gli altri in un altro luogo, no? Si è parlato in queste settimane di deportare i palestinesi in Libia, uno stato che certamente, no, ha dei grossissimi problemi di controllo del proprio territorio, di sovranità. Leggevo ancora stamattina che dopo questi ultimi attacchi, in seguito a questa ultimissima azione CAR di Gedeone, già 180.000 palestinesi sono stati spostati con la forza tra il 15 e il 25 maggio, no? Sempre all'interno della striscia, con ovviamente un ulteriore aggravio della situazione, perché il problema è che questa parte della popolazione palestinese che viene spostata all'interno del territorio viene poi fatto oggetto di attacchi da parte dell'esercito. Lei prima citava la scuola bombardata ieri a Gaza City, ma ogni spostamento di persone all'interno della striscia, voluto o non voluto, mette in pericolo fortemente la popolazione già debilitata. Io non so come queste persone abbiano ancora la forza di potersi spostare forzatamente o non forzatamente da una parte all'altra della striscia, quando sono mesi che non mangiano adeguatamente, non hanno risorse idriche. La maggior parte dei pozzi e dell'approvvigionamento idrico all'interno della striscia, che già era molto problematico prima dell'avvio dei bombardamenti per infiltrazioni saline, è stato quasi del tutto distrutto. Le persone non hanno acqua, non hanno cibo. Io non sono più in grado di guardare le immagini che dei bambini denutriti che muoiono ogni giorno come mosche, mi verrebbe da dire, proprio come mosche per malnutrizione e denutrizione. Quindi, come dire, c'è una volontà specifica di sterminio, cioè io non me lo spiego in altro modo, e questa volontà specifica è volta appunto a trasportare, portare, deportare 2 milioni di persone, un po' meno, perché come sappiamo i morti sono tantissimi, al di fuori della striscia, per occuparla e farne parte del territorio israeliano. D'altra parte, se lei ci pensa, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, senza nessuna motivazione apparente, perché la Siria non ha attaccato Israele in questi mesi, in questo periodo, Israele invece ha bombardato la Siria e continua a bombardarla, soprattutto nelle zone di confine, appropriandosi di alcuni territori nelle zone di confine, quindi espandendo in parte il proprio territorio, così come non sono cessati i bombardamenti nel sud del Libano. Proprio stamattina leggevo che nuove incursioni israeliane all'interno del sud del paese hanno fatto diversi morti, anche all'interno di municipalità libanesi che sarebbero dovute essere liberate, no? Perché noi sappiamo che dal 27 novembre scorso tra Libano e Israele è in vigore un cessate il fuoco che non è mai stato rispettato da parte dello Stato di Israele. Quindi io mi spiego tutte queste azioni come una volontà espansionistica da un lato, e anche una volontà politica molto chiara da parte di Netanyahu di trovare nuove fonti di accreditamento e legittimazione di un governo che ormai non sarebbe più in piedi senza il conflitto in corso, anzi senza i conflitti.
Ma infatti questo dato fa pensare, professoressa Di Pieri, con questo andiamo a chiudere anche la trasmissione di questa mattina, fa pensare che quella guerra debba essere una guerra infinita per il destino personale, individuale, tragico di una persona, che è quella del premier israeliano Netanyahu, perché, come è stato detto da più parti nel corso di questi mesi, l'elemento della continuazione della guerra è quello che tiene in piedi lo stesso premier israeliano.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma Netanyahu forse non si sta rendendo conto che in un modo o nell'altro l'aria intorno a Israele un po' sta cambiando, perché quello che sta accadendo, come abbiamo detto in apertura, è qualcosa ormai di intollerabile. Ci sono state diverse prese di posizione, a mio avviso tardive, assolutamente tardive, ma come si diceva prima, c'è l'ammissione da più parti che quello in corso a Gaza è un genocidio, ma soprattutto ci sono dei segnali anche insomma che non lasciano ben sperare, però che comunque aprono a nuove possibilità da parte dell'amministrazione americana. Noi sappiamo che Trump è stato in viaggio in Medio Oriente la scorsa settimana, è stato in Arabia Saudita, ma ha scientemente deciso di non andare in Israele, e alcune dichiarazioni di Trump sono andate, diciamo, che se in maniera ovviamente non troppo forte, nella direzione di dire a Netanyahu che quello che sta accadendo forse è troppo. Ma perché noi sappiamo benissimo che Trump ha come obiettivo la stabilizzazione del Medio Oriente per portare avanti i propri interessi economici, e questo non è che la continuazione di quella politica che era già stata avviata durante il suo primo mandato e che era sfociata nei famosi accordi di Abramo del 2020, che partivano proprio dalla stipula di accordi economici con vari paesi della regione e a questa idea che si potesse, diciamo, fare la pace con i diversi stati e tra i diversi stati e Israele, però senza occuparsi della questione palestinese. Certo. La questione palestinese esplosa in faccia a Trump, e adesso Trump, a mio avviso, non sa bene come gestire la questione a tutela dei propri interessi economici, perché poi quello che interessa a Trump sono i propri interessi economici. Rosita, questa situazione di instabilità non giova.
Rosita Di Pieri, io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina. Il tempo a disposizione è finito, avremo modo di risentirci ancora. Buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata a tutte e a tutti e a lei.
Rosita Di Pieri è professoressa associata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Torino. Sono le 11:28 minuti, Pubblica si chiude qui questa mattina. Abbiamo cominciato parlando di un appello per rompere il silenzio nel racconto che i giornalisti tentano di fare su Gaza, e chi ha tentato di farli, molti da Gaza, è rimasto ucciso in quel suo lavoro. Di questo abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con Gianni Giovannetti, giornalista. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, come sempre. La linea adesso va a Dira Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.